Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Cronaca familiare di Vasco Pratolini.
Un giorno, per placare un poco la tua ansia, volesti ricapitolare la vostra storia, tua e di tua moglie. Sedevamo sugli scalini della clinica medica universitaria. C'era un sole che, riscaldandoci, dava brividi lieti. Dicesti:
Enzina mi lasciò perché rifiutavo di prenderla a braccetto quando passavamo per le strade del centro. Lo sapevi? Lei mi arrivava poco più su del gomito. E mi pareva che la gente dovesse riderci dietro, come a due fenomeni da paracone. Finché eravamo sui viali o anche nelle strade secondarie e nei quartieri, la tenevo stretta al braccio con piacere. Ma per le vie centrali, dove c'è tanta gente e non si sa mai chi può incontrare, lì no. Istintivamente mi staccavo da lei e le parlavo guardando avanti come se non fossimo insieme. Lei voleva passarvi apposta, per mettermi alla prova. Ma ogni volta era peggio. Arrivai perfino a lasciarla indietro di qualche passo. Enzina non aveva il senso del ridicolo. Disse che se mi vergognavo di farmi vedere con lei, significava che non l'amavo. Invece, l'amavo. E come? Era una ragazza sana, di poche idee ma chiare. E poi, era una bambina. Aveva 16 anni. Non ci fu verso di farle capire. Litigammo. Un giorno mi disse: può darsi che tu ed io ci vogliamo bene, ma è chiaro che non andiamo d'accordo. Perciò restiamo buoni amici e non ne parliamo più. Che mi sarebbe costato prendere la braccetta per il centro. Quando mi disse quelle parole, mi sentii capace di mettermi in mostra su un palco accanto a lei in mezzo alla piazza del Duomo. Eppure le risposi: contenta te. A casa piansi tutta la notte. Il babbo credette stessi sognando e mi chiamò per svegliarmi. Non potevo stare lontano da Enzina. Ogni momento che avevo libero correvo da lei. Ella era ironica e mi chiedeva consiglio su qualcuno di nostra conoscenza che le faceva la corte. Capivo che avrei potuto ancora attirarla a me, ma sempre meno ogni giorno che passava. Quando mi accorsi che i suoi sentimenti stavano per ribaltare veramente dal piano dell'amore a quello dell'amicizia, invece di mettere punto allo scherzo, decisi di farla ingelosire. Conosci la piazza a un passo dall'ufficio dove ero fattorino? Ci sono gli alberi, no? E c'è una vasca in mezzo. Appoggiata alla vasca, vedevo spesso una ragazza. Anche lei molto giovane. Io mi affacciavo alla finestra e lei mi sorrideva. Giungeva sempre sul tardo pomeriggio. Una sera le rivolsi la parola e lei mi accompagnò alla posta a fare le spedizioni. Continuò a venire sulla piazza. Gironzolava sotto gli alberi, si appoggiava alla vasca e guardava la mia finestra. Ci fidanzammo. Ed io corsi subito a dirlo a Enzina. Non me lo sono mai potuto spiegare. Enzina cambiò dal giorno alla notte nei miei riguardi. Invece di ingelosirla, la perdetti definitivamente.
Il tuo vicino di letto, signor Pepe, ti chiamò dal balcone per dirti che stavano distribuendo il vitto. All'ospedale come in caserma, si cena alle 4 del pomeriggio. Gli rispondesti:
me lo faccia mettere sul comodino. Oggi mio fratello non ha furia.
Ci spostammo un poco per rimanere al sole.
La nuova ragazza si dimostrava tenera e dolce. Sembrava una gattina. E per quanto non le volessi bene, non mi dispiaceva stare con lei. Era alta abbastanza e insieme, visti da lontano, non dovevamo fare una brutta figura. Perché ridi?
Visti da lontano?
Sì, perché da vicino lei non era elegante come Enzina. Non aveva la sua stessa cura nel pettinarsi. Anche nel camminare, per quanto la statura le giovasse, era un'altra cosa. Ti ricordi quella volta che fosti di passaggio con tua moglie e andammo in barca tutti e quattro? Era bella quel giorno, la mia fidanzata. Io me ne rammento bene, perché fu come se la scoprissi soltanto allora e mi rendessi conto che era una donna di cui mi potevo innamorare. Decisi di sposarla. Fu una decisione presa a freddo, una specie di pazzia nello stesso tempo. Fra tutti e due si guadagnava 16 lire al giorno. Anche tu cercasti di convincermi a non fare le cose in fretta. Ti ricordi cosa mi dicesti?
Mi sembra che tu voglia sposarti come per vincere una scommessa. Ma se quest'ansia è amore, fai bene. Ti dissi questo pressappoco.
E io ti risposi che era veramente amore.
Mi guardasti con un'espressione umiliata e ridente insieme. Mi chiedesti una sigaretta. Il sole ci aveva abbandonati. E io volli metterti in testa il mio cappello per ripararti dal cambiamento della temperatura. Dicesti:
in certi momenti di reazione sarei portato ad ammettere che mi sposai per fare dispetto a Enzina. Ma non sarebbe la verità. La verità è che avevo bisogno di un affetto. Lo cercai sposandomi. Piano piano, e con la miseria che avevamo patito insieme, mi ero veramente innamorato di mia moglie. Il nostro non era più soltanto un modo di tenersi per la mano, non aver mai nessuno con cui espandersi, nessuno che ti sappia capire e che ti aiuti a farti coraggio.
La tua voce tremava. Non seppi fare altro che toccarti.
Il babbo per me è stato un buon amico, ma certe cose era inutile che glieli dicessi. C'era troppa differenza di età fra lui e me. Del resto, non ci sono parole per spiegarsi. A un certo momento, basta una carezza. Ecco, questa carezza io non l'ho mai ricevuta. E mia moglie è sempre stata chiusa. Non mi è mai riuscito di parlare con lei. Capisci cosa voglio dire quando dico parlare?
Credo di sì, risposi. Le tue parole mi acceleravano i battiti del cuore. Avevi incrociato le mani sulle ginocchia e guardavi avanti a te. C'era un'aiuola e in mezzo un albero dal grosso tronco scortecciato. Calavano rapidamente le prime ombre della sera. Ma l'aria era ancora tepida, non c'era vento. Una tepida sera di fine gennaio. È passato appena un anno e io ricordo quei momenti come vissuti in una giovinezza lontana, con mio fratello accanto che mi confidava il suo dolore. Dicesti:
e ora che la bambina comincia a connettere, non la posso godere.
Passò un mese, febbraio. Fu marzo, l'albero dal tronco scortecciato mise le foglie. E venne la scorsa primavera. Dopo l'illusorio miglioramento, avesti una ricaduta. Una cura più intensa, un altro segno sulla pagina bianca del tuo corpo, ti rimise in forze, ma era, come tu avevi detto, il preludio all'intossicazione di sulfamidici. Avevi fatto amicizia con un ammalato di cuore. Costui ti aveva raccontato di essere un antifascista, percosso dai fascisti, poi carcerato e confinato, e per questo ammalatosi. Di ritorno dal confino aveva trovato la moglie che conviveva con un altro uomo, i suoi due figli in un ospizio. Egli ti aveva confidato la propria tenerezza per i figli e per la moglie che, malgrado tutto, amava ancora. Era molto ammalato e tanto povero da non possedere nemmeno un vestito. Vi dividevate le sigarette e le nostalgie. Mi parlavi di lui e mi dicevi...
È una situazione simile alla mia. Anch'io come lui, seppure diversamente, forzatamente, ho abbandonato mia moglie in balia del mondo. Come potrei rimproverarla se...
Il tuo amico era un giovane cordiale ed espansivo. Un giorno manifestò il desiderio di rivedere i figli che si trovavano in collegio. Siccome non aveva da vestirsi per uscire, ti offristi di procurargli il necessario fra i ricoverati della vostra stessa corsia. «Vorrei fare una buona figura», egli ti disse, e inavvertitamente ti suggerì ciò che desiderava da ciascuno. Da ciascuno, cioè, i capi migliori. Il numero 8 gli dette il vestito, il 22 camicia e cravatta, il 13 i calzini, il 7 il cappello, tu il cappotto e il tuo vicino di letto, signor Pepe, che quel giorno doveva operarsi, gli consegnò le sue scarpe. Così, elegante e commosso, egli lasciò l'ospedale. Indossava il tuo cappotto, che era la sola cosa decente che tu possedevi, e dentro il quale avevi fino ad allora riparato il tuo abito misero, stinto e rattoppato. La sera il tuo amico non rientrò, e nemmeno l'indomani, né il giorno di poi. Il numero 8, un impiegato, gli aveva prestato il suo unico vestito. Gli ammalati sono egoisti. I freghi neri gli bruciano la carne, odiano il mondo come reclusi colpevoli e non pentiti. Ogni pretesto è buono per le loro lamentazioni. Al numero 8, che ti ricordò di esserti reso garante, fece eco il 22 chiamandoti complice in una truffa. Anche il 7 alzò la voce, e il 13 dei calzini, un vecchietto sofferente di asma e di artrite, disse che nella sua vita aveva sempre dovuto pentirsi di essere generoso. Soltanto il signor Pepe, che era rimasto sotto i ferri, non manifestò il suo sentimento. Tu dapprima ti offendesti.
Non avrà resistito alla commozione di rivedere i suoi bambini. Sarà stato colpito da un attacco cardiaco. Le vostre supposizioni sono ingiuste e vergognose. Forse lui è morto e voi lo insultate così. Un disgraziato, un perseguitato politico.
Trascorse il quarto giorno e la moglie del numero 8, che aveva invano inseguito l'abito del marito da un indirizzo all'altro, recò la notizia. Si trattava di un delinquente comune, più volte condannato per furto e per rapine. E non esistevano né moglie né figli, ma una madre e una sorella, alle quali ne aveva fatte più dei tedeschi in Polonia. Ne soffristi come se un colpo ti fosse stato inferto interiormente. Ti salì la febbre. Il numero 8, che era in osservazione soltanto per un sospetto d'ulcere, doveva lasciare l'ospedale e non poteva. Il suo letto era davanti al tuo e tu stavi tutto il giorno nascosto con la testa sotto le coperte per non incontrare il suo sguardo, finché la moglie trovò un parente che le prestò un vestito. Ma il numero 8 era un uomo alto e tutta la corsia rise quando uscì coi pantaloni a mezza gamba. Prima di andarsene venne al tuo letto, ti stese la mano sorridendo, ti disse: «Oh, 16, non ce l'ho mica con lei, ce l'ho con quel pezzo di farabutto». Più tardi mi dicesti:
«Aveva lo sguardo leale ed era un pregiudicato. Soprattutto mi ha sconvolto il fatto che egli potesse fingere dei sentimenti che io provo veramente. Ho capito che fra verità e bugia non ci sono confini. È spaventoso».
La cima che ti aveva in cura prendeva il tuo corpo sempre più scarabocchiato e lo portava in mezzo all'anfiteatro perché gli allievi medici imparassero come si persegue un male sconosciuto. Teneva la lezione sulla pagina aperta al tuo nome. Poi, di volta in volta, diceva ai suoi aiutanti: «Scrivete punto e a capo», finché, di cancellatura in cancellatura, la tua pagina fu piena di segni, piegata, inservibile. Allora, ai parenti che chiedono con la morta in cuore, si dice: e l'organismo non reagisce più. Ora la cima è già fuori dalla mischia. Sono gli aiutanti che svolgono un tema libero. Hanno la mano pesante e lasciano più forte il segno. Danno una dose di specifico così innaturale che provoca una lesione al rene. Corrono ai ripari con una trasfusione e la iniettano tanto velocemente da generare uno scompenso più grave. Se colpita è secco e giusto a quel dato punto della mascella, anche Joe Louis piegherà le ginocchia. Il suo organismo non reagirà più. Avrà inizio la sua agonia di campione che durerà 10 secondi. L'agonia mortale è più lunga di quella di un boxer che perde la cintura. Ed è straziante, crudele, indicibile. Per alleviarti le pene ti facevano delle iniezioni. Un giorno un'infermiera giovane, graziosa, un innocente, infilò il lago distrattamente. La notte successiva accusasti dolore. Venne il medico di turno, palpò, disse: «Ma che è un'impressione?» L'impressione divenne ascesso. Ti incisero, ma la tua carne stanca, segni su segni, invece di richiudersi, propagò l'ascesso come lebbra. Ti dovettero fasciare pancia e torace, simile a un neonato. C'era un buon motivo per sospendere ogni cura, in attesa della cicatrizzazione. I medici a questo punto fanno Ponzio Pilato. L'organismo non reagisce più. E se li costringi di fronte alle loro responsabilità, mandano l'infermiere a chiamare il poliziotto di servizio. Ora eri immobile nel tuo letto. E al di là delle vetrate era piena primavera. Ne giungevano al tuo letto gli odori. Guardavi a lungo lo spicchio di cielo e dicevi:
«Cosa ho fatto di male?»
Mi stringevi il braccio con la mano più forte che potevi, chiedendomi:
«Ti faccio male?»
«No», e vedevo i tuoi occhi che si oscuravano.
«Ti faccio male?»
«No, stringi, stringi». Credevo ti facesse piacere stringermi il braccio, come uno sfogo.
«Proprio non ti faccio male per nulla?»
«No, stringi, non ti preoccupare». Avesti un'espressione disperata e gli occhi ti si inumidirono di lacrime.
«Non capisci che non ho più forza? Se non ho più forza, come posso combattere il male? Vuole dire che è la fine. Io non voglio morire. Sono disposto a curarmi altri 10-20 anni.
Solo allora compresi. «Ma sì che mi facevi male. Dicevo di no per complimento». Mi lanciasti uno sguardo di compassione, traversato da un'ombra di disprezzo.
«Perché mi mentisci?»
Mi tirai sulla manica per farti vedere le impronte delle tue dita sulla mia pelle. Sorridesti come un bambino, persuaso.
«Perdonami»,
mi dicesti. E poi, o te solo vicino. Non mi abbandonare. Eri impressionato. Ti impaurivi delle tue stesse parole. Ovunque, nella corsia, in quelle ore di passo, c'erano i visitatori. Ad ogni letto, parenti, amici.
«Vedi»,
mi dicevi,
«tutti hanno diverse persone che gli vogliono bene. Ci verranno magari per convenienza, ma è una cosa che consola. Io vivo notte e giorno per quest'ora che tu vieni. Ho tanto bisogno d'affetto. Mi sono sempre sentito solo. Mai però come ora».
Un giorno ti trovai stranamente calmo e riposato. Sembravi caduto in un languore. Era verso la fine d'aprile. Un gran sole fuori. E dal balcone il paravento ne raccoglieva i raggi. Dopo un lungo silenzio tu dicesti:
«Ho pensato alla mamma tutta la notte e ho scoperto perché mi sono sentito sempre solo nella mia vita. Mi è mancata lei. Lei viva, tutta la mia vita sarebbe stata diversa. Tu l'hai conosciuta? Com'era?»
il tuo corpo si consumava giorno per giorno. Ma era come se nella lenta consunzione della carne la tua anima affinasse la sua sensibilità. Una forza di nervi ti teneva miracolosamente vivo e mi comunicava una speranza alla quale anche la ragione si sottometteva. Un giorno mi dicesti:
durante le crisi c'è una voce che cerca di convincermi a chiudere gli occhi e lasciarmi andare. È una sensazione dolce che mi libera dei dolori. È come se stessi per addormentarmi, ma faccio tutti gli sforzi per non cadere nel sonno. Temo di non svegliarmi più. A volte il sonno mi prende a tradimento, mi sveglio di soprassalto, ed è come se tornassi in vita dalla morte.
Poi mi chiedesti:
tu credi in Dio?
Sì.
Perché mi dici sì se non ci credi? Vuoi prepararmi a morire?
Ma via. È soltanto perché penso sia ridicolo dire, scrivere, dimostrare di non credere in Dio. Bisogna che un uomo si sia trovato di fronte alla morte. Se in quei momenti, allorché non può sperare più nulla dal mondo degli uomini, sarà capace di fare a meno di Dio, solo allora potrà dire di non crederci. Non sapevo più come nutrirti. Desideravi tutto e nulla assaporavi. Volevi ciò che era impossibile avere. Mi ingiuriavi per la mia inettitudine, siccome non riuscivo a procurarti quello che t'avrebbe sostentato con piacere: primizie, cibi freschi e leggeri, tepidi, fragranti. Invidiavi agli altri malati ogni pietanza che i congiunti gli portavano. L'indomani il tuo desiderio era sempre un altro, ed io non riuscivo mai a trovarmi in pari col tuo umano capriccio, mai in tempo a farti felice un istante. Poi mi abbracciavi, mi chiedevi perdono delle tue parole forti, piangevi. Un giorno mi chiedesti la marmellata d'arancio. Era un mattino di fine maggio. Percorsi tutta la città, di negozio in negozio, di rifiuto in rifiuto. I bottegai scrollavano il capo come chiedessi qualcosa di assurdo, un pezzo di Marte. Sudavo correndo di strada in strada, di bottega in bottega, e di sorriso in ironia. Non vi fu, per giorni e giorni, in tutta Roma, marmellata d'arancio per te. Ogni volta che giungevo al tuo capezzale, vedevo nel tuo sguardo la speranza.
Quella marmellata mi ricorda tante cose. Si vede che sono tutte cose morte e seppellite veramente.
Poi avesti un ritorno di forze, quasi sorprendente. Ed era la freschezza che prelude l'agonia. Mi dicesti:
voglio andare via di qui. Tanto non mi curano più. Voglio tornare a Firenze finché ho fiato e c'è speranza di guarire.
I medici acconsentirono con molta pacatezza. Dissero: può darsi che il cambiamento d'aria gli giovi. Comunque sosterrà il viaggio. Comunque. Venne l'autoambulanza e due croce rossine premurose. Io ti avrei raggiunto a Firenze per altra via. Era una mattina calda e ventilata. Scendendo sulla barella, rivedesti l'albero dal tronco scortecciato.
Accidenti, com'è verde,
dicesti. Ma quando la barella scivolò sulle rotelle e fosti dentro l'autoambulanza, la tua disinvoltura cedette. Mi pigliasti una mano. Piangevi con le labbra serrate fra i denti. Poi le riapristi e per un attimo, sotto il naso e sul mento, vi fu un segno bianco, più bianco di tutto il resto del viso, tanto avevi stretto i denti. Il celeste dei tuoi occhi brillava fra le lacrime. Poi la tua ambulanza sparì nel viale. Allora confessai a me stesso di non averti accompagnato per non assistere alla tua morte. Voglio ricordarti vivo. Fu un giugno crudele, così denso di vita, di fervore, appena fuori del cancello dell'ospedale. Al di là del viale, a Porta Pia, c'era un Luna Park di rione, con la pista delle automobili, le barche volanti, i tirassegni. L'altoparlante diffondeva le canzoni. Uscendo dall'ospedale mi fermavo ogni volta in mezzo a quel clamore, incapace di formulare un pensiero o un proposito. Quella mattina del nostro congedo mi trovai col viso contro una vetrina di via Salaria, dove erano esposti, l'uno sull'altro a piramide, barattoli di conserva dolce. Alla sommità della pila stavano i vasetti di marmellata d'arancio. Li guardavo e il frutto stampato sull'etichetta mi sembrava una faccia che ammiccasse. Le mie idee e convinzioni, l'amore che portavo alla mia ragazza e alla bambina che anche a me era nata, la fiducia nel mio lavoro, la verità per la quale gli amici più cari erano caduti nella resistenza, la mia umanità, le mie aspirazioni, tutto vacillava di fronte all'ingiustizia che la tua sorte vi opponeva. Ora mi dico che per gli spiriti più immacolati e più corrotti, la morte è sempre una suefazione di vita, è il compimento di una conoscenza. E per le anime non più pure e non ancora peccatrici, che non conobbero né il sapore della rinuncia né il gusto dell'offesa, poiché dei poveri di spirito sarà il regno dei cieli, disse il Cristo. Se così è, la tua anima splende nell'eterno più alto.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Cronaca familiare di Vasco Pratolini, edito in Italia da Mondadori. Tecnico del suono Roberto Venturini. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.